Bentrovati, benvenuti all'interno di Casa Svizzera. Tra poco, ve lo dobbiamo dire, insomma, ci lasceremo per un piccolo periodo perché torneremo fondamentalmente dopo l'Epifania, ma in mezzo ci saranno un sacco di cosine che ci vedranno, vi vedranno protagonisti. Una tra tutte è la tombola di domenica, sì, che passeremo insieme, che vivremo insieme. Una giornata unica, strepitosa, ve lo dico, sold out.
A Locarno,
tanta roba, sì.
Winterland.
Ci sarai anche te, vero Alice?
Ci sarò, Fabrizio, certo. Casati, sì. Ci sarò, ci saremo. Ed è vero che sold out, nel senso che a questo punto non ci si può mettere su una lista d'attesa.
C'è una lista d'attesa.
Secondo me ci sono persone che non verranno. Capita che c'è chi si annuncia,
ecco,
poi non viene.
Ditecelo, perché è una roba
carina. In anticipo,
sì,
perché c'è davvero una lista d'attesa.
No, ci sono un sacco di premi da distribuire, c'è gente che vuole
vincere. Quintine, tombole, di tutto e di più. Tu hai detto effettivamente Casa Svizzera si metterà in pausa, è un po' come la cascina, la chiudi per un attimo,
esatto.
Ma noi
chiudi,
ci saremo comunque.
Mi raccomando che poi gela.
Ma non è facile,
no,
quella,
no,
cosa, devi andare, ci sono 3000 rubinetti da chiudere, da aprire e il gas. Ma quello ci pensiamo dopo.
Sì,
prima ci sono tante persone che entreranno ancora in questa casa da qua fino alle 10.
Ecco, in tal caso facciamo una bella roba, cerchiamo di aprire le nostre finestre,
okay.
Poi oggi danno una giornata abbastanza soleggiata su tutta la Svizzera, quindi siamo tranquilli, e io però devo dirti la verità, sono un po' in imbarazzo.
Dimmi
per,
perché.
Quello che inizio a vedere da questa finestra che apriamo, perché ci stiamo per collegare, questo lo possiamo dire, con Zurigo,
sì,
ok? È da un po' che non ci colleghiamo con Zurigo, ma soprattutto con questo cugino qui, perché poi è diventato praticamente un cugino, l'abbiamo detto tra di noi, Alice, no?
Ci dicevamo Doriano, che ci sta ascoltando e che salutiamo, ciao Doriano.
Buongiorno.
Bentornato Doriano, ciao.
Doriano è quell'amico, quel cugino che quando lo senti la tua vita di colpo è meno interessante. Perché Doriano, per chi si ricorda, è pilota per la Swiss.
Sì.
Ed ha una vita veramente in cui dici: ma cos'è che hai fatto negli ultimi giorni, mesi? Dov'è che hai volato? Cosa hai visto? E lui ha una fila infinita di luoghi che ha visitato e che noi ogni volta diciamo: bene, Fabri, dove sei stato negli ultimi mesi? L'abbiamo sentito l'ultima volta il 30 di settembre.
Sì, sono stato a Bioggio.
Bello,
sono
bello,
stato a Lugano Centro con le casette.
Ti è piaciuto?
Sì, sono andato a Locarno Winterland.
Hai varcato quindi il Ceneri.
Sì, sono tornato a casa fondamentalmente, però di base, forse una volta sono arrivato a Stabio.
Bello.
Sì.
Beh, allora, senza nulla togliere ai luoghi che hai frequentato, vorrei capire il nostro cugino zurighese che cosa ha visto, che cosa ha fatto.
Cosa hai fatto,
Doriano,
negli ultimi mesi? Sentiamo, vai Doriano, facci star male.
Beh, dall'ultima volta che ci siamo visti qualche viaggetto l'ho fatto, più che altro per lavoro. Sono andato appunto in Corea del Sud, che già ne parlavamo, e poi sono andato a Shanghai qualche volta, e a Miami negli Stati Uniti qualche volta
così.
Poi sono andato in India e ho fatto anche un viaggio in Brasile, quello non era per lavoro. E poi adesso appena stasettimana sono tornato da Johannesburg, Sudafrica. Quindi un po' in tutte le direzioni.
Sei capito.
E tu dicevi un paio di volte, alcune di queste location, questi posti, lei hai detto un paio di volte sono stato lì. C'è uno di questi posti che senti un po' casa, che visiti molto spesso essendo pilota ed è un po' la tua tratta?
Sì, mi mandano spesso a Shanghai. Praticamente la mia seconda casa.
È vero?
Potrebbe dire. Sì, sono andato 2 o 3 volte l'ultima volta che ci siamo visti e ci andrò ancora a gennaio.
Un aneddoto.
Beh, sì, sì.
Tu sei bravo con gli aneddoti. Raccontaci un aneddoto che hai vissuto in questi mesi o a Shanghai o dove sei stato.
Ma tipo a Seoul, in Corea del Sud, ho portato la mia ragazza. Lei è da anni che voleva andarci e ho potuto portarla su nel viaggio di lavoro. Questo è stato un bel momento. E
hai viaggiato sempre tu, che eri sempre tu, diciamo, che avevi in mano la guida dell'aereo o da passeggero?
Ah sì, ho fatto un viaggio per Miami, anche per lavoro, dove sul viaggio di ritorno ho potuto viaggiare Deadhead,
bella questa.
Come passeggero.
Sì, Deadhead, sì, testa morta. Cioè,
ma come?
Li chiamate così? Non è carino.
Ma è il termine che si usa.
Termine tecnico.
Sì, ho potuto Ho potuto sciallarmela lì nella prima classe al posto di dove lavorare,
Sì,
niente
capito.
male.
Perché si chiama
Senza
Deadhead?
pagarci.
Scusa questo
E
modo di
perché
dire.
probabilmente non fa parte di quelli che sono quelli che hanno pagato, insomma, fondamentalmente, quindi di base è una deadhead. Immagino, giusto,
Sinceramente,
Doriano?
ma sinceramente l'origine precisa non lo so. Penso che è perché non lavori, perché sei
Ah, certo, in questo caso è roba vostra.
penso che
Sì.
il nesso sia lì, non so.
Doriano, quando ci siamo sentiti l'ultima volta si parlava di Zurigo che aveva detto basta quel rumore dei soffiatori di foglie con la
Una
benzina.
votazione,
E c'era
certo.
stata proprio la votazione,
Sì,
mi sembra più del 60% hanno
sì.
detto. E tu facevi parte di quelli che diceva guarda che era veramente un problema. Qual è, adesso io, noi un po' lo sappiamo perché abbiamo guardato le notizie. Mi sembra che adesso il grande tema sia il trasporto pubblico. C'è stato un grandissimo cambiamento degli orari a Zurigo, quindi ti riportiamo lì dove sei in questo momento, lasciamo il mondo fuori e mi sembra che il grande tema sia questo cambiamento del Verkehrsbetriebe di Zurich. Mai un cambiamento così grande. Il 20 minuti ci ha dedicato un live ticker, stavo guardando, cioè cosa sta succedendo ed è davvero un cambiamento epocale dell'orario che preoccupa, che com'è da lunedì, eh?
Ma guarda, ti dico, sono 15 anni che sono qua a Zurigo e ci sono veramente tante linee dei tram e dei bus e dopo questi 15 anni ho pensato, ma adesso più o meno so quale bus va dove, quale tram va dove e adesso mi cambiano su tutto. Cioè, ormai hanno collegato delle linee, hanno messo dei nuovi tram, cioè tipo un tram 51, prima finiva a 17.
Adesso addirittura 51, roba
Mamma mia.
grossa.
Quindi proprio ieri ho preso il tram per andare a una cena e ero un po' perso perché su queste nuove linee non capivo più quale bisognava prendere. Però vabbè, alla fine si arriva, si arriva.
Però è vero che fa
Ma ti cambia la
parte.
vita, eh?
Ma
Perché noi siamo comunque fatti di quella roba là, cioè siamo abitudinari. E soprattutto per quanto riguarda le mattine presto, quando devi prendere un tram, quando devi andare a lavorare, quando devi raggiungere qualcuno. E sta roba ti scombussola la
la
vita, eh?
differenza tra
Cioè.
avventura nelle nuove città e sentirsi a casa. Di colpo ti senti un po' meno a casa a Zurigo?
Sì.
E meglio a
Ma no, mi
Shanghai?
sento comunque a casa. No, meglio Zurigo, meglio Zurigo. Però io comunque spesso giro con la bicicletta, quindi il tram non lo uso troppo, solo quando devo andare lontano, quindi per me non cambia così
Li
tanto.
freghi tutti. Io leggevo di Roger che è
Esatto.
total che nerf, dice nervosissimo nel live ticker, appunto, che continuano a raccontare perché al 20 minuti sta andando a chiedere alle persone come ti senti. Dice è una catastrofe questo cambiamento. Oppure gente che dice ho dovuto guardare 100 volte la Verbindung, la connessione, la conoscevo benissimo, vivo qua da sempre. Ed è vero
Fiducia
che è un.
azzerata praticamente in
Ma un.
se stessi.
Sì, e ti rimette un po' in questione tutto
È vero.
e a me piace quando scopri queste cose perché è una cosa che tocca solo Zurigo e lì si parlerà solo di quello in questo momento. Esci appena un po' fuori e da fuori ci fa un po' sorridere, però tu ci hai fatto capire che sì, c'è la bici, ma anche a te ha messo in difficoltà.
Sì, devo dire. Poi anche ho notato che alcuni tram sono più pieni perché magari hanno combinato due linee in una e sì, si vedrà come va. Spero che hanno fatto qualcosa di buono, ma di solito sì, quindi
Di solito sì, sono attenti,
ci
precisi,
fidiamo.
capito? Quindi lo scopriremo, però eravamo curiosi effettivamente
Esatto.
di capire se questo cambio epocale, così sembra essere, abbia in qualche modo scalfito anche il nostro Doriano, che invece è abituato, pensate, a delle
Vero?
cose incredibilmente tecniche nel suo lavoro, essendo un pilota, che la roba ti dice, ma silenzio, ce la fa lui, chissà gli altri. Perché
Sì, tra l'altro
lui è il cugino che ce l'ha
è
fatta, hai
il
capito?
cugino che ce l'ha
Continuo a
fatta.
pensarla sta roba
Però
qua.
mi chiedo se è il cugino che a Natale abbiamo di solito,
E certo, c'è
oppure
dell'invidia, è
è
quella roba lì.
quello che. Ma, o è quel Natale e quel cugino che a Natale deve sempre lavorare?
Quel cugino che deve sempre lavorare.
Ecco, no, non dirlo così. Adesso è tristezza suprema. Lavorerai questo Natale o questo periodo, insomma, natalizio fino al
Pensa di
Capodanno?
sì.
Aia, aia.
Sì, a partire da domani sono di picchetto,
Ah, quella roba lì
quindi possono
bruttissima.
chiamarmi e poi entro 90 minuti devo essere all'aeroporto. Quindi non so ancora se sarò qua o o se devo andare da qualche parte. Però sì, quasi fino a fine anno c'ho ancora il picchetto, sì.
Ecco, il picchetto può far male, questo lo sanno in tanti perché effettivamente questo è un periodo di picchetti, però in questo caso 90 minuti devi essere in aeroporto e partire, diretto, non sai neanche per dove
Bioggio non è 90 minuti, non
No,
potresti stare.
non ce la faremo mai. No. Tanto ho
Non
scoperto
so
delle
per dove,
cose.
ma
Ma potrebbe
non so
arrivare
per dove, ma
dappertutto.
probabilmente mi manderanno a Shanghai.
Eh beh, giustamente, ormai quella è casa tua, conosci
Seconda
bene
casa.
l'aeroporto, esatto.
Sì.
Ho scoperto dei termini. Allora, dead effettivamente era quello che dicevamo, l'ho cercato, e fondamentalmente è un membro dell'equipaggio che viaggia su un volo come passeggero per posizionarsi dove deve poi lavorare. Questa è una roba. Poi ci sono altri termini, tipo il jump seat, che è interessante, posto extra, spesso in un cockpit. Secondo me è un po' quello che è successo con la tua fidanzata, giusto, Doriano?
Esatto.
Che può essere anche per dead, quindi è tutto insieme. E l'ultima roba che ho trovato è il ferry flight.
Lo sa magari Doriano?
Certo che lo sa, per forza.
Facciamoglielo
Sì.
dire.
Certo. Il ferry flight è quando si posiziona un aereo da un posto all'altro, però senza avere passeggeri o cargo a
Vuoto.
bordo, quindi è l'aereo vuoto,
Ti è
sì.
già capitato?
Sì, di solito sono voli corti, non
Ma pensa
lungolanti,
che roba.
però in Europa succede, sì.
Ma pensa che io avessi un'opportunità del genere di mettere su musica metal a balla su tutto l'aereo, cioè headbanging e cose del genere, ma che meraviglia del creato. Io lo farei, te
E
lo
tu cosa
dico.
fai, Doriano, se non hai nessuno a bordo?
Ma ci sono delle difficoltà perché non c'è nessuno che ci prepara da mangiare il caffè, dopo dobbiamo farlo noi e ti dico che l'ultima volta quei
Il comodone,
fornelli lì.
capito? Che mito.
Fantastico, Doriano. Grazie, grazie per averci portato un po' a spasso per il mondo e per averci ricordato che poi i piccoli cambiamenti, che poi diventano anche grandi nella
Certo.
quotidianità, hanno toccato tutta Zurigo e ci ricordano che anche noi che viviamo qua nella Svizzera italiana con meno trasporti stiamo bene. Questi problemi almeno non li
No,
abbiamo.
no, totalmente. Soprattutto grazie per averci ricordato che c'è sempre un cugino da invidiare. Detto questo, Doriano, che sia un bellissimo periodo natalizio e che il tuo 2026 sia strepitoso, meraviglioso. E nel caso in cui ci fosse un jump seat anche per noi, beh, noi ci adeguiamo. Facciamo il caffè, io Alice, non c'è problema. Siamo bravissimi, bravissimi. Un abbraccio, ciao Doriano.
Perfetto,
Ciao.
grazie, buona
Ciao
festa, alla
Doriano, buon
prossima.
Natale.
Andiamo con i Gotthard e poi un'altra sorpresa, ci risvegliamo, tra virgolette, da un'altra parte, che tra poco
C'è la
scoprirete.
neve.
Sì. I Gotthard, meraviglia, insomma, anche musicale per quanto riguarda Casa Svizzera che ancora una volta riapre i battenti e cerca di capire dove va a finire. Beh, questa volta te lo dico, Alice, siamo in montagna.
Stiamo volando, stiamo per atterrare,
Sì?
vediamo le montagne. Se
Sì?
arrivi dall'alto con l'elicottero, di solito scendi piano piano e ti avvicini al suolo e attorno a te hai sempre più montagne. In questo momento è anche sempre più neve. Non
Wow,
quanta
speriamo ne
ne
no,
vorremmo un
speriamo ne arrivi
pochino
di
di
più,
più.
almeno su in cima, insomma, soprattutto per quanto riguarda le nostre stazioni sciistiche, un po' tutte, perché effettivamente fanno la differenza, è un discorso sicuramente economico. Purtroppo l'abbiamo sentito nei giorni passati, costa sempre di più andare a sciare, perché i costi sono sempre più importanti anche per quanto riguarda proprio la gestione di quello che si trova. Ma
Ma
guarda che
c'è una cosa forse che è giusto di dire, ma le zone di montagna si stanno veramente reinventando e stanno cercando in tanti modi di attirare, di attirarci, di rendere appetibile, farci vivere anche la montagna, non solo legato alla
Sì.
neve.
Uno
Ed
in particolare mi viene da
è uno in
dire.
particolare, lo diciamo dove siamo atterrati?
Sì, siamo a San Bernardino.
Siamo a San Bernardino che suona anche un po' così, suona un po' come i 77 Bombay Street.
Sì.
Suona un po' come Sebalter, come i
Sì.
Gemelli Diversi,
I Colors.
i Colors, Paolo
Paolo
Meneguzzi.
Neguzzi.
Suona un po' così perché effettivamente, guardando la programmazione che è uscita recentissimamente, capiamo che ci saranno dei grandissimi nomi lì,
È
dove di
vero.
solito si va per fare sci di fondo, per
Ma
sciare.
anche
Si
là
fa
andiamo a
anche.
parare, perché poi questo è un momento importante per quanto riguarda San Bernardino, perché accende ufficialmente l'inverno e soprattutto uno che vive San Bernardino da tutti i punti di vista, uno che conosce San Bernardino come le sue tasche, è Christian Vigne, il direttore. Come stai, Christian?
Carissimi, buongiorno.
Buongiorno, bene, voi? Bene, ben trovato. Allora, prima cosa, sta nevicando, ha nevicato ultimamente,
di sì,
dai, dici di sì.
Ma sta nevicando, è un parolone. No. Comunque l'inverno è alle porte, diciamo che si è manifestato, lo stiamo preparando, laddove ancora manca un po' di neve, la stiamo producendo e quindi ci si sta preparando ad accogliere tutti per un inverno ad alta quota, in tutti i sensi.
Si parla di voglia di Natale, di villaggi di Natale. Da voi possiamo dire un villaggio di Natale diffuso, un po' possiamo considerarlo così?
Bravissima, è proprio il fil rouge di quest'anno che va a caratterizzare appunto il villaggio di San Bernardino, villaggio di Natale, villaggio animato, è proprio questo, quindi abbiamo più punti dove poter passare le giornate, i pomeriggi e soprattutto le serate ad intrattenersi. Quindi abbiamo dal intrattenimento per quello che riguarda l'offerta della destinazione, attività sportive, attività per le famiglie, questo è anche uno dei motivi che abbiamo coniugato quest'anno, appunto la famiglia protagonista con varie attività, e soprattutto poi abbiamo un bellissimo paleventi Raiffeisen Alpine Lounge dove si svolgono molte attività.
Eh beh, come, tra l'altro diciamoci le cose come stanno, abbiamo parlato di neve, il 20 di dicembre entrano in funzione gli skilift.
Domani!
Certo!
Esatto, da domani prende avvio a pieno titolo la stagione, o diciamo più che altro le attività di Natale. La gente comincia a salire, ad assaporare un po' l'aria fresca di montagna e vuole cominciare a mettere le pantofole natalizie, diciamo. Quindi cominciare a girare il villaggio, a prendere le prime misure su quello che è l'offerta. Noi siamo prontissimi, tra l'altro l'ufficio turistico è attrezzatissimo per poter dare a tutti subito le risposte, poterle orientare e quindi intrattenersi. Ma con i nostri partner, quindi il Comune di Mesocco e San Bernardino Swiss Alps, si è allestito un calendario spettacolare e sono stati coinvolti appunto tutti i partner affinché potessero essere offerenti di un calendario, un cartellone invernale veramente diversificato e divertente. Li hai citati tu prima, Alice, anche alcuni dei gruppi che saranno presenti.
Concerti gratuiti, questa è anche un'informazione, sono dei grandi nomi da vedere gratuitamente.
Esattamente, ci si deve iscrivere proprio per dare una presenza di qualità, oltre a quella chiaramente del cartellone, anche a chi è in sala, poter avere la possibilità di stare comodi e di vivere il Pala Eventi in un modo veramente squisito. quindi sono nomi importanti, The Colors, 27 Bobby Street e così via. Ce ne sono già alcuni, sono sold out, ma è possibile appunto mettersi in waiting list, quindi per tutti sarà possibile poter incontrare questi bellissimi gruppi, poterli vivere, ma diciamo poi c'è tutto il contorno. San Bernardino è gastronomia, è animazione anche per i più piccoli, quindi con Samba Kids potersi intrattenere anche in laboratorio, ma poi ricordiamo San Bernardino è sci di fondo, pattinaggio e soprattutto camminate
sci.
Immersi nella natura, e in parte tutto questo è preparazione, ma in gran parte lo è già dall'8 di dicembre e da questo weekend potenziato come prodotto invernale. Ricordo, da questo weekend magari ancora non tutti hanno guardato il nostro bollettino, ma aprirà buona parte anche di Piancales per poter fare sci alpino, quindi grande lavoro anche di chi sta operando sul territorio affinché ci possa essere un'offerta veramente spettacolare.
Ce n'è veramente di ogni. Devo dire che poi, come dicevamo, San Bernardino sta veramente arrivando a livelli altissimi, anche perché Vigne, quante ore abbiamo passato all'Ermellino insieme? Torna l'Ermellino,
si abbiamo fa passato festa. Da tante parti, caro Fabri, nel senso che siete stati un buon sostegno e un buon promotore di quelli che sono
e continuiamo volentieri.
I 20 anni scorsi avete veramente dato lustri e immagini a questa San Bernardino, e grazie anche appunto al vostro supporto e al vostro vivere San Bernardino in modo spassionato, siamo arrivati anche ad avere un ulteriore attenzione per poter passare a uno step, ulteriore, che è questo, dove San Bernardino sta trovando strutturalmente le sue connotazioni per il futuro.
Grazie mille davvero a te, Cristian Vigna. D'altronde questo facciamo, raccontiamo il nostro territorio, le curiosità
chi
che
fa,
ci legano,
chi fa,
i fatti, chi fa, le persone. Questo è il mandato ovviamente di noi altri dell'RSI. Io ti ringrazio tantissimo, anche a te Cristian Vigna, un grande abbraccio e spero a molto presto.
Grazie a voi.
E che sia un Natale, un Capodanno, un 2026 eccezionale per te e
buone
per San Bernardino.
Buone feste a tutti e soprattutto sulle Alpi, vi aspettiamo anche a San Bernardino.
Un abbraccio.
Guarda,
ciao,
lì 77 Mumbai Street.
Ce li abbiamo, ce
grazie
li abbiamo.
Tato.
76 Bombay Street, protagonisti anche nella Svizzera italiana. Loro tra l'altro sono dei fratelli che arrivano da Lengadina, quindi di base sono nostri amici anche per questo. Ma
il 27 potrete andare a sentirli a San Bernardino.
Brava. Ma dicevo, tanti amici fanno parte ovviamente anche del nostro Stammtisch di casa svizzera. Alice, oggi tra virgolette si gioca.
Sì. Si gioca seriamente, ci si prende un attimo per dire non è solo un gioco. Venerdì scorso ero al museo del gioco, la Tour de Paix, tante persone mi hanno scritto non sapevo nemmeno dell'esistenza della Tour de Paix e ho scoperto che c'è un museo nazionale del gioco. Sì, ci sono stata, è stato meraviglioso, non faccio la battuta di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma vi dico che era una meraviglia,
esatto,
lo dico.
Esatto.
Ed è vero che quando pensi al gioco c'è il gioco da tavolo e poi c'è quell'altro gioco, siamo a casa svizzera, quindi se guardo fuori dalla finestra vedo anche un cortile sì. Dove si fanno dei giochi,
sì.
E c'è una persona che ha analizzato particolarmente tutti quei giochi lì e ci dice guardate che c'è tanto da dire su di noi, sul nostro patrimonio culturale, su chi siamo, la famosa domanda dove andiamo. Questa persona ce lo può dire chi è passato a trovarci
e noi ovviamente lo salutiamo. Enrico Ferretti, ben trovato, come sta?
Bene, grazie, buongiorno a tutti.
È un piacere averla qui con noi e soprattutto è un piacere avere tra le mie mani Educazione in gioco, giochi tradizionali, sport e valori educativi alla luce di una nuova scienza, ovvero la praseologia motoria. E io devo dire la verità, sono molto preso da questa pubblicazione. Prima ci siamo visti, Enrico, noi ne abbiamo già chiaramente un po' parlato. E io devo dire che ho scoperto e scopro delle cose, poi se mi permette lo leggerò veramente bene, ma che cosa si può trovare all'interno di questa pubblicazione, tra l'altro da parte di una persona che ha vissuto una vita come docente, adesso collabora con l'Università di Leida, scrive questi libri e immagino sia anche un appassionato giocatore, no?
Esatto, sì, anche se a questo punto non avendo più direttamente i ragazzi e gli allievi maestri con cui praticare i giochi,
certo.
Utilizzo le mie conoscenze con gli insegnanti che sono attivi sul territorio per delegare un po', quindi sono piuttosto loro che giocano per me.
Tra l'altro una delle cose che ci ha stupito è quando abbiamo scoperto che ci sono oltre 130 giochi giocati tradizionali nella Svizzera italiana. Cosa vuol dire? Sono dei giochi che sono stati acquisiti? Io leggevo appunto che siamo in questa crocevia nord-sud, questo asse che di solito si parla del Gottardo, trafficato, ma anche i giochi hanno attraversato il paese. Quali sono quelli nostri che sentiamo che abbiamo fatto nostri o che raccontano qualcosa di noi o che sono stati importanti per noi, che lo sono magari ancora oggi?
Beh, questo è interessante, lei ha detto che è stata alla Tour de Paix,
sì.
E proprio lì io cercando un po' nei giochi ho individuato anche una pubblicazione di una titti cinese, Milena Toriani, che sì. Ha fatto un memoire all'Università di Ginevra nel 1959.
59?
Sì, quindi si chiamava sì. Jeux folkloriques des enfants du Tessin. E in questa pubblicazione diceva, vado a memoria, ho individuato 70 giochi, una trentina che sono autenticamente ticinesi.
Ah. autenticamente ticinese.
Ma già sta roba qua, dici, ma ti si apre un mondo.
Formidabile, no? Per certo. Un ricercatore, dici, adesso mi ci getto e...
Chissà cosa scopro.
Chissà cosa scopro. Bisogna pur dirlo, non è... Era allettante, ma non ho scoperto in realtà tantissimi giochi autenticamente ticinesi. Lo evidenziava lei prima, siamo piuttosto un crocevia all'interno, nel cuore dell'Europa, dove assieme alle persone circolano anche i giochi. E tanti giochi li abbiamo fatti nostri, quindi possiamo parlare soprattutto di un'impronta ticinese del gioco, piuttosto che di giochi autenticamente ticinesi.
Cioè li abbiamo un po' adattati, questa è un po' l'idea, passano delle cose e poi diventano nostri, perché alla fine effettivamente gli usi e costumi fanno parte anche di quello che è il gioco in generale.
Fuori nomi.
Tipo per esempio tu hai avuto un gioco, Alice, che in un qualche modo ti ricordi,
sì,
che ti ha...
Allora sì, Palla due campi e Palla bruciata sono quelli che penso mi hanno divertita di più nella strada che, in cui io sono cresciuta, e uno dei
Bandiera?
Due... Bandiera non mi piaceva.
Quattro cantoni?
Niente. Quattro cantoni, ecco anche quello.
Guardie
cantoni.
E ladri?
Sì. Belli, però non sono tra i miei primi due. Okay. Rimane Palla due campi e Palla bruciata.
Un, due, tre, stai là?
No, non mi piace.
Che tutti dicono Stella, che quella roba lì è interessante.
È vero.
Però sono tanti, no?
Avete già fatto una
bella lista.
Un bel elenco, una bella lista. Poi io appunto ne ho classificati 200 in diverse pubblicazioni. Quindi tra sì, l'altro sì. Anche... infatti nella prima metà del Novecento, quindi da fine Ottocento, posso forse elencarli, visto che sono dei ticinesi, Vittore Pellandini, un folclorista, quindi che si interessava alle pratiche non solo ludiche ma anche linguistiche del Canton Ticino.
E lui cosa ha scoperto? Cosa ci dice?
Lui ci racconta soprattutto del modo con cui questi giochi venivano fatti e delle filastrocche e del linguaggio che li accompagnava. Quindi a lui interessava in particolare il linguaggio e ha collaborato, pensate, con Giuseppe Pitré, un fondatore del Museo Etnografico di Palermo. E già a quel momento c'erano degli scambi, quindi questo crocevia, vedete che se ne va. Poi una pubblicazione molto interessante di Udo Elsi e Retomon, credo, che Voglia di giocare, della Mobili Pfister, che avevano già allora fatto una pubblicazione sulle case borghesi ticinesi, sui nomi di famiglia ticinesi, e qui hanno lavorato proprio su quel che diceva lei, aprire la finestra, le piazze, le strade, e questo ci ha fatto capire anche che erano pochi, oltretutto poi, e poi termino, i giochi del Mendrisiotto di Sergio Pescia.
Quindi c'erano dei giochi che venivano giocati solo nel Mendrisiotto o particolarmente?
No, il fatto che io avevo dei giochi dell'intero cantone, e poi c'era Pescia, che era il museo della civiltà contadina del Mendrisiotto, sì, ha analizzato quelli, mi ha permesso di fare in qualche modo un confronto e vedere in che misura poi ci possiamo confrontare anche col resto della Svizzera e col resto del mondo.
E cosa ha scoperto lei? Cosa ci può dire di questi giochi?
Allora, posso dire che in qualche modo, l'ho già anticipato prima, abbiamo soprattutto condiviso con altre culture una certa tipologia di giochi. E li abbiamo fatti nostri e hanno permesso di mettere radici nel nostro territorio. Questo è un aspetto molto interessante.
Ci fa un esempio di un gioco che in un altro paese magari viene giocato in un altro modo e da noi lo è nel nostro, che ha preso la forma del nostro territorio?
Io posso dire che, per esempio, il gioco delle biglie, quando noi lo giocavamo, che ha una caratteristica molto simile anche in altri paesi, questo spanda doppia, che era una possibilità di avvicinarsi per colpire la biglia dell'avversario, oppure Bon cambia boccetta, che era una modalità per lavorare sul diametro della biglia, oppure Eugene, partire dall'alto, sì. E non li ho ritrovati in altri. Però la struttura del gioco, perché il gioco in qualche modo, forse ne possiamo parlare dopo, è come la fiaba. Lei ha parlato di Alice nel paese delle meraviglie, e il mondo ludico è un paese delle meraviglie.
Perché è come una fiaba?
Perché è come una fiaba? È una fiaba, e ancor più della fiaba lascia aperto il finale, perché ci sono dei ruoli che vengono messi in atto, e questi ruoli sono quello dell'antagonista, spesso della preda, del predatore, e il bambino che entra in gioco vive in prima persona questa fiaba al presente e può modificare l'esito della fiaba.
Quindi quella è la forza, secondo me, proprio il modificarla, il cercare di arrivare dove magari altri non ci arrivano, tu lo fai tuo, è interessantissimo.
Rispettando
roba.
Delle regole, perché il gioco fondamentalmente, se non ha delle regole chiare, non è un gioco.
Ma brava, e questo è un aspetto che merita forse di essere trattato, perché l'attività ludica è più ampia, quindi se noi andiamo noi tre in bicicletta e ci divertiamo, o in montagna e ci divertiamo, non ci sono delle regole, se non le regole stradali, eccetera, che non fanno parte del gioco. Mentre mettersi d'accordo con quali regole giocare al gioco delle biglie, c'è un pregioco che è molto democratico, vuol dire ci accordiamo senza regola non c'è gioco. Quindi dal gioco delle biglie ai giochi olimpici c'è una caratteristica simile, che è la regola accettata più o meno direttamente.
Tra l'altro, ha detto giochi olimpici, io tra un attimo ve lo dico, dopo il brano, sì. Ci dirà una chicca che ci farà capire come un gioco che qua viene giocato così, tra l'altro l'abbiamo nominato prima, dall'altra parte del mondo è diventato il gioco per eccellenza.
Ho già capito, ma
non dirlo,
andiamo con i Beatles e poi arriviamo. Grandi, grandi Beatles con la loro A Hard Day's Night. Tanto arrivano un sacco di messaggi, devo dire grazie mille. 076-312 1213.
La memoria va indietro, cioè, quando
tipo ci sono persone che chiedono: conoscete il gioco di Piot? Si gioca un po' come le bocce. Bonfest. Giochi di Piot dice qualcosa, Enrico?
Evidentemente, io che cosa ho notato? Che ci sono dei giochi che hanno nomi diversi, ma che sono sostanzialmente lo stesso gioco. Nei 200 giochi che ho classificato, sì. Vuol dire che hanno un'identità e una struttura, come nel caso di Prop della fiaba, che lui analizzava le strutture delle fiabe, noi analizziamo la struttura del gioco. E quindi è la struttura del gioco. Poi dopo c'è per esempio, sì, ci sono dei nomi simili, e quindi è un gioco in cui si avvicina a un oggetto in modo... Però c'è per esempio il gioco della lipa, del cilio o della rela, che evidentemente sono diventati ticinesi, con dei nomi ticinesi, ma che sostanzialmente è il gioco della lippa conosciuto, che, tra l'altro, che Calvino ne ha parlato,
Italo Calvino,
e è un gioco che evidentemente è molto interessante dal punto di vista dei cambi di ruolo.
Vedi che roba, però tu giochi quello. A qualcosa, e poi c'è dietro un mondo, e questo è il mondo del quale parlavamo con Enrico Ferretti. Educazione in gioco, sono tanti a chiedere, tra l'altro, il libro, quindi Educazione in gioco, edito da Casa Grande.
Tra l'altro parlavamo di giochi che da noi sono rimasti giochi, ma da altrove sono diventati sport, sono diventati spettacolo. Facciamo l'esempio emblematico di quello che noi abbiamo in casa e che negli Stati Uniti è diventato il baseball.
Esattamente, la palla bruciata, tech in francese per i nostri... È un gioco che sostanzialmente vede un giocatore che lancia un oggetto e che può in qualche modo venire arrestato nella sua tragitto sì. Che si può
da una base all'altra.
Da una base all'altra e può essere bruciato, eliminato. E questo gioco da noi non è diventato uno sport negli Stati Uniti con degli accorgimenti, certo. Evidentemente.
Lo è, come?
È diventato un gioco. Ma il calcio stesso che qua è veramente uno sport super popolare in Africa, a Tequito, negli Stati Uniti sono andati a fare i primi campionati del mondo e non ha dato quell'esito così sperato, però è stato interessante per il pubblico femminile, è diventato un gioco che ha, diciamo, attecchito
ed è questo che ci piace.
Vedremo cosa succederà con i prossimi mondiali, che saranno ancora una volta là, e quindi scopriremo se avrà attecchito un po' di più. È vero che sono cose un po' diverse rispetto a quelle che è nello studio di Enrico Ferretti.
Sì, però effettivamente c'è da dire che da un lato certi giochi noi ce li portiamo appresso dalle prime iconografie che abbiamo del medievali, vediamo che hanno attraversato 4 secoli certi giochi.
Tipo quale?
Tipo la mosca cieca, tipo il salto alla cavallina, tipo scarica barile. Hanno attraversato 4 secoli e sono ancora qua. E non sono diventati degli sport e hanno davvero reso felici generazioni di bambini, ma anche di adulti. La mosca cieca o altri giochi erano dei giochi per adulti, poi i bambini li hanno fatti propri, e quindi invece alcuni sono diventati spettacolari, e sarebbe peccato che solo in funzione dello spettacolo venga perso un patrimonio culturale, come lei diceva, importante, che ci dicono che la ludodiversità è altrettanto importante, forse di altri elementi.
E infatti, quando dice patrimonio culturale, ci viene in mente la domanda di fondo che anche ci hanno posto, e le chiedo da ricercatore uno sforzo di sintesi, ma ci chiedono: ma ci può spiegare qual è il senso dei giochi? Perché è così importante? Che cosa ci fanno capire di noi e degli altri?
Bellissima domanda, cercherò di essere il più sintetico possibile. In realtà io lo analizziamo attraverso 4 elementi. Il rapporto con gli altri, e qua si apre un mondo, perché le relazioni sociali sono molteplici e non sono solo come quelle dello sport, in cui uno è confrontato con l'altro, una squadra è opposta all'altra. C'è il rapporto con lo spazio, che ci fa dire in che misura posso entrare scendendo con una bici, adesso come i rampichini eccetera, che mi mettono in situazione di o nella neve di affettiva, sì, di difficoltà, e quindi perché do senso, questo ascoltatore ha dato senso al suo mettersi in gioco dal punto di vista affettivo. Il rapporto col tempo, che forse vale la pena dire, oggi è il cronometro che determina,
fa la
tutto.
Differenza, sì.
Anche in questa trasmissione vorremmo,
certo,
stare tutta la vita a parlare con lui.
Esattamente, perché adesso qua voi avete dei termini, non c'è la mamma che mi chiama, è pronta la pasta,
certo,
e adesso
su,
devi via dalla radio e vai, okay, e vieni a casa subito. E quindi, ecco, il rapporto col tempo era un tempo ciclico, un tempo, c'è il Cronos e il Kairos dei greci, per dire il tempo come occasione.
E il Cronos noi lo dobbiamo purtroppo bloccare.
Il rapporto, l'ultimo rapporto, sì, con il quarto punto.
8 secondi.
Allora, l'oggetto. Il rapporto con l'oggetto è interessante perché non sono i giocattoli, quelli commerciali, ma erano soprattutto i giocattoli presi dalla natura.
Eccoli qua. Ci rendono... Torniamo in natura, questo è un po' il messaggio anche.
Grazie
che ci ha
mille
dato
Enrico Ferretti. Grazie di cuore. Beh, buone feste, chiaramente anche a lei. Alice, noi ci ritroviamo con Casa Svizzera,
sì, l'anno prossimo.
Ma domenica vi aspettiamo a Locarno in diretta per un momento molto ludico.
Adesso Paola Corren, scusaci in ritardo.